Per dare una piccola, penso che non ci sia niente di meglio per me se non la parola di Dio. Fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. Di mercoledì e forse di domenica, uno di questi servizi di domenica, dando al pastore un po' di riposo, che si merita molto, e ho pensato che forse avremmo preso semplicemente un libro nella Bibbia. Solevamo farlo e a volte trattenerci un anno su di esso. Mi ricordo che una volta ci siamo trattenuti un intero anno sul libro dell'Apocalisse, ma oh mai le cose che abbiamo imparato e quanto è stato meraviglioso. Poi siamo andati indietro e abbiamo preso il libro di Daniele, ovvero il libro della Genesi, ovvero Esodo, e l'abbiamo preso capitolo per capitolo e ciò collegava insieme proprio tutta la Bibbia. Oh, amo questo! E un po' dopo dovremo prendere se il Signore continua a benedire e noi andiamo avanti, ci introdurremo qui dentro in alcune cose molto profonde, molto profonde. E con ciò andremo semplicemente da punto a punto attraverso la Scrittura. E mi piace far comparare Scrittura con Scrittura. È la maniera in cui deve essere. È solo un grande, meraviglioso quadro. E in questo libro che stiamo studiando inseriremo la salvezza e la guarigione divina e i miracoli e le misericordie e qui avviene tutto. E forse quando arrivo al punto in cui devo andare alle riunioni, non so mai quando sarò in una riunione, chiamato in una riunione, perché non ho nulla di prestabilito fino a che non mi sento guidato a fare una certa cosa. E può darsi quello succeda prima del mattino, potrei andare in aereo in California, su nel Maine o da qualche parte, semplicemente laddove egli mi chiamasse. Ecco il motivo per cui non stabilisco grandi, lunghi itinerari, perché non posso farlo. Il mio ministero non è adatto in quel modo ed è semplicemente diverso. Ed ora sono venuto a casa semplicemente per un po' di riposo. Ho perso 20 libbre in questa ultima riunione. E il fratello Mercier e il fratello God erano là un po' di tempo fa e hanno detto: «Fratello Branham, noto quello che tu fai. Tu ci metti tutto il cuore». Io ho detto: «È il solo modo in cui potete fare un giusto tipo di lavoro per il Signore e mettere tutto quello che avete in prima linea per Cristo. Tutta la vostra forza, tutta la vostra anima, tutto il vostro cuore, tutta la vostra mente, tutto quello che avete». Quando fate qualcosa, fatela bene o non fatela affatto, vedete? Lasciatela stare. Se sarete cristiani, mettete tutto quello che avete per Cristo, cioè il vostro tempo, il vostro talento, ogni vostra cosa. Sto notando proprio ora questo giovanotto, quella è tua moglie, fratello Burns, non è vero? Là che suona e canta quella giovane coppia. E non è un pianoforte, nemmeno è un organo, ma è una specie di strumento. Loro lo strimpellano e lo suonano e fanno qualcosa per il Signore. Se voi poteste fare ciò e cantare, quello significa vincere anime. Fate qualcosa, non importa. Se sapete fischiare, bene, fischiate. Fate semplicemente qualcosa. Testimoniate soltanto, fate qualcosa per il regno di Dio. Qualsiasi cosa abbiate, mettetelo in uso al servizio di Dio. Ora, non cercheremo di stare molto a lungo, perché so che lavorate, dovete alzarvi presto. Ed io vado a caccia di scoiattoli ogni mattina, vi dirò la verità. Questo è quello che faccio. Ecco per cosa vengo a casa. È per riposare un po'. E così mi alzo circa alle 4 ed esco nel bosco e, bene, caccio un po' e mi addormento. E sto riprendendo un po' di quel peso. Così mi riposerò dopo un po', se il Signore vuole. E tutto è a posto. Benissimo, ora sfoglieremo nelle vostre Bibbie. Desidero che portiate le vostre Bibbie ogni sera affinché voi, se potete, se a qualcuno ne mancano alcune, se qualcuno volesse seguire le letture, ne abbiamo alcune qui, le faremmo distribuire da qualcuno degli uscieri. Qualcuno ne vuole una? Bene, alzate la mano. Mi chiedo se il fratello Doc, vieni qui a prendere queste Bibbie. Tu ti trovi là vicino, è il fratello Burns. È giusto, Burns? Io ho sentito dire... Come? Conrad. L'ho chiamato... Sto diventando duro d'orecchi, forse. Fratello Neville, come ho fatto a prendere il nome Burns? Conosco il viso dell'uomo e non sono riuscito a chiamare il suo nome. E sapete, mentre si diventa un po' più anziani, scopro una cosa. È più difficile per me leggere questa Bibbia. E odio proprio pensare di dover portare gli occhiali per leggere la Bibbia. Ma non molto tempo fa, pensavo che stessi diventando cieco. Ed andai a trovare Sam. E Sam disse: Bill, non lo so, disse, ti prenderò un appuntamento da qualche specialista. Andai a Louisville, deve essere stata la volontà del Signore. Un famoso specialista, non ricordo il suo nome ora, ma aveva letto il mio libro e disse, se mai tornasse in Africa vorrei andare con lei. Disse, e se lei, quelle persone africane vi amano? E disse, sono molto superstiziose, specialmente con un bisturi per andare a tagliare, perciò, disse, voglio dare 6 mesi della mia vita per operazioni di cataratta e cose simili per il in missione. E disse, se potessimo andare insieme e lei potesse guadagnare il loro favore in quel modo, disse, allora, se loro avessero cataratta e problemi alla vista, disse, mi piacerebbe donarlo gratuitamente per 6 mesi. E non ricordo quanto tempo si deve aspettare per un appuntamento con lui. Ed eravamo seduti in una stanzetta ed aveva una piccola luce rossa che si accendeva in fondo nella stanza buia. Ebbene, riuscivo a leggere quelle lettere. Era scritto 20-20, riuscivo a leggerlo in entrambi i modi. E lo passò a 15-15 e riuscivo a leggerlo. E lo misi a 10-10 e riuscivo a leggerlo. Disse, bene, non c'è niente di particolare ai suoi occhi. Così aveva un piccolo telescopio. Vi mise dietro un aggeggio, un piccolo strumento, sapete? Quei vecchi telescopi, quanti se li ricordano? Li guardavamo attraverso, osservavamo le foto proprio in quel modo. E disse, riesce a leggerlo? Disse, sì signore. Lui disse, lo legga per me. Aveva un intero paragrafo circa così. Iniziai a leggerlo. Iniziò a tirarlo su, in quel modo, rallentando in continuazione. Si spostò in questo modo, io mi fermai. Disse, posso dirle una cosa? Ha passato i 40 anni. Disse, sì, è vero, li ho passati da un bel po'. Disse, come ci è riuscito? Disse, l'occhio umano, in modo naturale, quando si arriva a 40 anni, come i suoi capelli divengono grigi e così via, il globo oculare si appiattisce, disse. Ora, se lei vivesse abbastanza a lungo, essa ritornerà. Disse, la chiamano la seconda vista, ma, disse, un essere umano a circa 40 anni, in realtà, loro, disse, non c'è niente che non va ai loro occhi. Riesco a vedere quel capello se si trovasse sul pavimento, se fosse distante da me, ma avvicinatelo. E lui disse, ora, lei legge la sua Bibbia, disse, l'allontani da lei. Disse, ad un certo punto il suo braccio non sarà lungo abbastanza da poter portarla abbastanza lontana da tenerla. E così mi ha fatto un paio di occhiali. E la parte inferiore si può, è per la lettura. Disse, ora nel suo pulpito, pensava che fossi uno di questi predicatori qui di buon livello, sapete? E così disse che la parte di sopra è vetro normale, solo vetro normale, la parte inferiore ha una sorta di molatura con cui posso leggere da vicino, sapete, in quel modo. Perciò odio metterli, sì. Ed ora, nell'insegnamento biblico, e stasera ho il Nuovo Testamento, perciò è... Ho un Nuovo Testamento Collins ed ha una buona dimensione di stampa, ma ora, quando ritorno all'altra, può darsi che debba rivolgermi ai cari amici e leggere con essi. Ma, qualunque cosa sia, sono lieto di avere qualcosa con cui io posso ancora leggere, e qualsiasi cosa abbia, darò a ciascuno tutto il possibile per la gloria di Dio. Spero che lui tolga via quel segno dell'età. Non posso chiedergli di togliermi l'età. Io, sì, è una cosa che dobbiamo fare tutti. Dobbiamo passarci. E so di non essere più un ragazzino che sta qui sul palco. Ho 48 anni. E pensa, altri 2 anni avrò 50 anni, fratello Mike. Mai. Non riesco quasi a crederci. Io non sapevo di aver passato la ventina fino a circa 2 anni fa. Proprio così, proprio così. Io... non riuscivo a crederci, e tuttavia io era difficile per me crederlo fino a quando non ho guardato nello specchio, e allora in quel momento sapevo che era così. Ma solo per stare a guardare mi sento proprio tanto bene quanto mai mi sia sentito in vita mia, e sono grato anche per quello. Tutta la lode sia a Dio. Ora stiamo studiando il libro degli Ebrei. È stato... Oh, è uno dei più profondi, dei più ricchi libri della Bibbia. Ve lo dico, è un libro che davvero, se Dio permette e ci occupiamo di questo, credo che troveremo pepite d'oro tanto da farci gridare di continuo le lodi di Dio. Ed ora io, il libro di Ebrei, in realtà cosa è? Si suppone sia stato scritto da San Paolo, il più grande commentatore della Bibbia, suppongo, che il mondo abbia mai avuto al di fuori del nostro Signore Gesù Cristo. E Paolo stava separando il... Ora, Paolo era un vero insegnante della Bibbia, cioè il Vecchio Testamento. Allora, era il solo libro scritto chiamato Bibbia. E lui stava cercando di mostrare agli ebrei di separare il Vecchio Testamento e di mostrare che il Vecchio Testamento era un'ombra o un simbolo del Nuovo. Proprio lì potremmo tracciare una meta e rimanere 3 mesi proprio lì su quel solo pensiero, proprio lì, per tornare indietro ora. Se potessimo sfogliare nelle nostre Bibbie, certamente siamo in Ebrei, al primo capitolo, ma se sfogliassimo in Apocalisse, al 12° capitolo, lo vedreste di nuovo perfettamente, come le ombre. Se voi che avete le matite annoterete le scritture, in Apocalisse 11 scopriamo che Giovanni, sull'isola di Patmo, vide una donna stare nei cieli e aveva il sole alla testa e la luna sotto i piedi. E la donna era in travaglio con un bambino che stava per nascere. Partorì un figlio maschio, il dragone rosso stava in piedi per divorare il figlio non appena fosse nato. E il figlio fu rapito nel cielo. E la donna fuggì nel deserto, dove fu nutrita per un tempo e la metà di un tempo, o una divisione di un tempo. Ora, la donna rappresentava la Chiesa, e il figlio che lei aveva partorito era Cristo. La luna sotto i suoi piedi era la legge, il sole alla testa era la grazia, le 12 stelle nella sua corona erano i 12 apostoli. Ed ecco dove, a cosa, i 12 apostoli erano la gloria o l'incoronamento del Nuovo Testamento, vedete? Poiché nessun altro fondamento può essere posto oltre a quello che è già posto, vedete? Esso, il fondamento, il Nuovo Testamento, gli apostoli, la dottrina degli apostoli e così via, è la corona fondatrice del Nuovo Testamento. E poi la luna è un'ombra del sole. Il sole riflette la sua luce solo quando è dietro la terra. E la luna dà luce per camminare di notte. E quale figura meravigliosa abbiamo qui! Un'altra meravigliosa figura. Il sole rappresenta Cristo, la luna rappresenta la Chiesa. Sono proprio come marito e moglie. E in assenza di Cristo, la Chiesa riflette la luce minore, il Vangelo. Ed essa è la luce in cui camminare fino a che il Figlio risorgerà di nuovo. Allora la Chiesa e il Figlio, la Luna e il Sole si fonderanno. Vedete, la Luna è una parte del Sole e la Chiesa è una parte di Cristo. E durante l'assenza di Cristo, la Chiesa riflette la sua luce. E allora, com'è certo che possiamo vedere la luna risplendere, ciò fa sapere che da qualche parte il sole risplende. E fin tanto che la Chiesa riflette la luce di Cristo, Cristo è vivente da qualche parte. Amen. Pensateci. Ora, la legge era un simbolo della grazia, ma la legge non aveva in sé potenza salvatrice. La legge era un poliziotto. Il poliziotto vi metteva in prigione, ma, vedete, ci voleva la grazia per farvi uscire di prigione, vedete? Così, il sangue di Cristo, il Vangelo, ci libera dal peccato. La legge ci rende solo peccatori. La legge diceva soltanto, sei un peccatore. Non rubare, non commettere adulterio, non rendere falsa testimonianza. Vedete? È un poliziotto che dice che siete in errore e che siete colpevoli. Ma il Vangelo è la buona novella. Cristo morì per salvarci da tutte le nostre colpe, trasgressioni della legge. Cristo morì per condurci fuori. Ora Paolo, non appena fu convertito, non si consultò con nessun seminario, né consultò alcun ministro, ma, avete notato, scese in Arabia e rimase lì 3 anni in Arabia. Ora questo è, a mio avviso, che ora dobbiamo afferrarne il retroscena, così sapremo quanto è concreto. E la prima lezione stasera, prendiamo il nostro retroscena. Ora Paolo era un tale insegnante della Bibbia perché era stato ammaestrato sotto quel grande da sempre famoso Gamaliele ed era uno dei meglio conosciuti del tempo, quel grande insegnante della legge e dei profeti. Così in quelle cose Paolo era ben istruito. E poi mi piace in questo modo questa grande rivelazione, l'essere onesto in cuor suo, un assassino che fu consenziente alla morte di Stefano e vide Stefano morire lapidato a morte sotto le pietre e le zolle. E penso che deve aver toccato Paolo quando vide Stefano alzare le mani al cielo e dire: vedo i cieli aperti, vedo Gesù stare alla destra di Dio, e dire: Padre, non imputare contro di loro questo peccato. E si addormentò. L'avete notato? Lui non morì, si addormentò. Proprio come non credo che sentì nessun'altra pietra, come un bambino si addormenta sul petto della madre, Stefano si addormentò nelle braccia di Dio. C'è qualcosa in merito a Paolo che gli toccò il cuore. Allora lui, come ogni uomo sotto convinzione che cerca di combatterlo, lui va di corsa dal sommo sacerdote e prende delle lettere e disse: arresterò tutte quelle persone che fanno tutto quel chiasso e quegli eretici. Tali erano considerati quel che noi oggi chiameremmo dei fanatici radicali o qualcosa del genere, che fanno un sacco di chiasso e che causano disturbo. Andremo a sistemarlo. E lungo il suo cammino, una piccola vecchia, non una grande autostrada come la percorriamo noi, e quelle strade in Palestina sono piccoli sentieri, come un sentiero per mucche attraverso i boschi, dove il bestiame e le pecore e i cavalli e gli asini e i cammelli attraversavano le colline. E Paolo, un giorno sulla strada verso Damasco, circa a mezzogiorno, una grande luce che risplendé verso il basso e lo colpì facendolo cadere a terra. Nessuno la vide se non Paolo. Voglio che lo notiate. E proprio qui, ora questo non è personale, ma così solo per introdurci in questo retroscena, perché sappiate che quello stesso Gesù, ora quando egli era qui sulla terra, disse: sono venuto da Dio e ritorno a Dio. Ora quando egli guidava i figli di Israele, era la colonna di fuoco e fu fatto carne, poi ritornò a quella stessa colonna di fuoco, e quando incontrò Paolo sulla via di Damasco, egli era quella colonna di fuoco, quella luce, vedete, una grande luce. E Paolo disse: chi è che io perseguito? Egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti, la luce. Oh, non è meraviglioso? Ed egli è qui stasera, proprio qui con noi. Ha fatto scattare la sua fotografia proprio lì, la stessa cosa, vedete? La colonna di fuoco, la luce, proprio come egli era, lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ora, gli uomini che erano con lui non videro quella luce, ma era comunque lì. I risultati sono uguali. Ora, è possibile che qualcuno possa vedere Cristo in questo edificio e che nessun altro lo veda? Certo, è accaduto là. Accadde anche una notte quando Pietro era in prigione. E quella luce entrò nella prigione e toccò Pietro e passò proprio accanto alle guardie interne, alle guardie esterne, passò per la porta principale e per la porta della città. Pietro disse: devo aver sognato, ma si guardò intorno, però la luce se n'era andata. Cristo, quell'eterna perenne luce, eccolo lì. Ora sulla strada per... E osservate un'altra cosa, se parlassimo di questo, che mi è appena venuto in mente. Però i magi che seguivano la stella, per tutto il tragitto dall'India, dall'Oriente, mesi venendo per le valli e i deserti, gli osservatori la mancarono. E si calcolava il tempo della notte per mezzo delle stelle. e nessuno storico né nessuno menzionò mai di aver mai visto quella stella, tranne i magi. Era destinato che loro la vedessero. Così si possono vedere cose che l'altro potrebbe non vedere. Per te è una realtà, per lui non lo capiscono. Proprio come una conversione, puoi essere convertito e gioire delle benedizioni di Dio, soltanto assorbire le benedizioni di Dio, e quello accanto, seduto accanto a te, non vedo niente. Vedete, è proprio così, non l'afferro, non vedo di cosa si tratti. Ebbene, non l'afferra per niente, è tutto, mentre tu, sì. Notate ora Paolo in cammino, e non appena questa grande esperienza gli capitò, ora non fu soddisfatto. Ecco cosa rende Paolo così considerevole ora. La nostra lezione stasera non è profonda, è una lezione superficiale, ma in seguito andremo in profondità, ma questa è una lezione molto superficiale, però è solo l'inizio. E quel che è, la sola cosa è esaltare Gesù Cristo. Paolo, per iniziare. E prima che facesse questo, Paolo era uno studioso della Bibbia. E uno studioso della Bibbia non fonderà mai la sua dottrina sulle esperienze. No, Signore, non fonderanno mai la loro dottrina sull'esperienza. Si può avere qualsiasi tipo di esperienza, però deve essere il così dice il Signore. Giusto. Ora, nel Vecchio Testamento avevano tre modi differenti con cui poter riconoscere un messaggio. Primo, la legge, che era semplicemente la legge. Poi avevano un profeta, un sognatore, ed avevano l'Urim Tumim. Ora, può darsi che quello sia un po' profondo. L'Urim Tumim era il pettorale che Aaron indossava sul petto. Lì dentro c'erano 12 pietre di aspro, sardio, rubino, così via di seguito. Avevano tutte le grandi 12 pietre che erano nel pettorale, mostrando che lui era il sommo sacerdote di ogni tribù, le 12 tribù di Israele. Questo pettorale era appeso ad un pilastro nella chiesa, e quando un profeta profetizzava e volevano essere certi che fosse giusto o meno, i profeti o i sognatori stavano innanzi a questo Urim Tumim e lui diceva il suo sogno o la sua visione, qualunque cosa avesse visto. E se la sacra luce, lo vedete? Dio ha sempre dimorato nel regno soprannaturale. La conglomerazione, quelle luci, erano semplicemente normali fin tanto che questa voce non usciva. E quando la voce colpiva le pietre, se non era soprannaturale, essa rimaneva inattiva. Ma se era soprannaturale, quelle luci riflettevano tutte insieme il colore dell'arcobaleno. Amen. Allora, quello era Dio che parlava. Quello è il mio profeta. Quel sogno è venuto da me. Era in accordo all'Urim Tumim che avevano giudicato. Ricordate Saul quando ricadde nel peccato? Disse che non riusciva ad avere nessun sogno ed il profeta Samuele era morto e non c'era nessuna via. Disse, nemmeno l'Urim mi parlerà. Niente, Saul stava in piedi innanzi all'Urim e le sue parole erano colpi morti. Vedete, Dio lo rifiutava e quell'Urim Tumim, quella era la rivendicazione di Aaron del suo sacerdozio. Dopo la dipartita di Aaron, Mosè, la lastra era appesa al pilastro. Ora, il sacerdozio d'Aaron cessò quando morì Gesù. Ed ora, separata la legge della grazia, ancora abbiamo un Urim Tumim. E Paolo lo usava, vedete? L'Urim Tumim oggi è l'immortale, eterna, perenne parola di Dio. Vedete? Poiché chiunque toglierà qualcosa da questo libro o vi aggiungerà qualcosa, non voglio niente al di fuori d'esso, ma voglio tutto ciò che contiene. Ecco la Chiesa che vogliamo, e tutte le cose devono essere dimostrate tramite la parola. È per questa ragione che recentemente ho avuto un insuccesso in mezzo alla gente pentecostale, perché nel dire io non riuscivo a comprendere dove l'olio che scorre dalle vostre mani oppure il sangue dal vostro viso fosse un segno che avevate lo Spirito Santo. Non è scritturale e io non potevo affatto accettarla. Deve venire dalla parola. E dunque Paolo amava semplicemente la parola. Perciò, prima che mai testimoniasse di questa grande esperienza che ebbe, scese in Egitto per 3 anni. Credo che furono 3 anni. 3 anni in Egitto. E sapete cosa credo che lui fece? Credo che prese il Vecchio Testamento e ricercò nel Vecchio Testamento e trovò che quello era davvero l'assoluto Messia. Doveva dimostrare la sua esperienza con la Bibbia. Amen. Oh, my. Osservatelo quando era in prigione. Notate, c'è un arco di tempo nella vita di Paolo in cui rimase là in prigione per molto tempo. Scrisse il libro degli Efesini, scrisse questa lettera degli Ebrei. Vedete, aveva tempo. Dio lo mise da parte laggiù in una prigione e lui scrisse queste lettere alle chiese. Una alla chiesa di Efeso, ne scrisse una alla chiesa pentecostale, ebbe un sacco di problemi con loro, ebbe più problemi con la chiesa pentecostale che con qualsiasi altra, ancora li ha, ma era grato per loro. La sola cosa che poteva insegnare loro, quando entravano, uno aveva un linguaggio, uno aveva un salmo, uno aveva una sensazione, uno aveva un sentimento, non poteva discutere, pronunciare loro sicurezza eterna, non poteva pronunciare loro predestinazione, non poteva parlare a... erano bambini, tutti dovevano sentire qualcosa, o vedere qualcosa, o avere strani sentimenti e delle evidenze o qualcosa intorno a loro. Ma io credo, quando parlava agli Efesini, poteva parlare di Dio ci ha predestinati a figli e figlie e ci ha adottati quali figli in Gesù Cristo prima della fondazione del mondo. Osservatelo, mai. Guardatelo venire nel libro dei Romani e così via. Loro erano adulti. Oh, parlavano in lingue, certo, e avevano altri segni dello Spirito Santo in mezzo a loro, ma non creavano dottrine, sensazioni e piccoli brividi e strani sentimenti. Paolo disse, voi spingete le cose all'estremo, quando dovreste insegnare, siete ancora bambini e dovete prendere latte. Ora, ecco cosa ho sempre cercato di combattere che questo tabernacolo fosse, non un mucchio di bambini, diveniamo adulti, siate sicuri. Oh, my, ecco. Così Paolo andò laggiù prima per vedere se la sua esperienza corrispondeva alla Bibbia di Dio. Oh, non sarebbe meraviglioso oggi se le persone lo facessero ancora, se facessimo corrispondere la nostra esperienza alla Bibbia di Dio? Se non corrisponde, allora la nostra esperienza è errata. Non lampeggia nell'Urim Tumim. Se lampeggia lì dentro, amen, l'abbiamo, ma altrimenti del non mi importa quanto sembrasse buona, quanto sembri vero che fosse giusta, se quelle luci non lampeggiavano su quell'Urim Tumim, cioè era sbagliato. E non importa quanta esperienza avete avuto, quanto sembri vera, quanto sia presentabile, quanto sia istruttiva, quale grande mezzo sia per vincere anime, se non lampeggia nella parola, è errata. Giusto, deve allinearsi con la parola. Ora, credo che c'è una via di mezzo. La strada, ora, molte volte... Andavo in una chiesa nazarena. Il Signore benedica quelle care persone. Sono dei metodisti all'antica, santificati, chiesa di Dio, nazarena, pellegrina della santità e molte di quelle buone vecchie chiese della santità. E cantavano un cantico, cammino nella grande vecchia strada maestra, dicendo ovunque vado che preferisco essere un cristiano all'antica, Signore, di qualunque altra cosa io conosca. Buono, meraviglioso. E poi parlavano della strada maestra della santità. Ora, se lo rileggete, lo prendono da Isaia al 35 capitolo. Ora, se notate, disse, ci sarà una strada maestra e una via. Ora, è una congiunzione, vedete? una strada maestra, non era una strada maestra della santità. Vi sarà una strada maestra e una via, e sarà chiamata la via della santità, non la strada maestra della santità, la via della santità. E la via della strada è nel centro della strada, è costruita in questo modo così che le acque lavino la sporcizia in entrambi i lati, mantenendo la strada pulita. Voi avete continuamente pozzanghera nella vostra strada se non è costruita bene. La via è il centro della strada. Ora, su questo lato, quando le persone si convertono, le loro menti sono poste dritte su Cristo. E se sono solo un po' eruditi e non si mantengono in preghiera, diventano molto freddi e duri e rigidi e indifferenti. E poi, se sono un po' nervosi, se non vegliate, diventeranno radicali e sfrenati su questo lato, vedete? Si addentrano nelle sensazioni e in ogni cosa simile. Ora però, la vera Chiesa è un vero sano Vangelo, proprio nel mezzo della strada. Non è fredda e rigida, nemmeno è fanatismo. È un vero, buono, vecchio, caldo Vangelo, sincero amore di Dio che scende nel centro della strada, chiamando da entrambi i lati, proprio così. Ora, ecco cosa, e come riceverai quello, Chiesa? Proprio dalla parola, l'Urim Tumim. Ora Paolo voleva condurre questa chiesa proprio nel mezzo della strada, così andò a studiare 3 anni sulle scritture che conosceva. Perciò Paolo scrisse la parte più grande di questo Nuovo Testamento. Dio glielo fece fare perché stava venendo un'epoca gentile. Matteo, Marco, Luca e Giovanni, 4 Vangeli, erano giudei, ma Paolo scrisse la maggior parte delle lettere. Ora notate, ora inizieremo prendendo adesso questo retroscena dove lui si trova, scrivendola dalla prigione. E lui ha avuto tutta questa esperienza, ma prima, questa esperienza fu prima dimostrata e questa ne è la sua lettera chiave. Questa è la sua lettera chiave. Romani ed Efesini e via dicendo hanno il loro posto, ma questa è la lettera chiave. Ora, tutto il primo capitolo è esaltare Gesù e separarlo dall'essere un profeta. Questo è l'intero tema ora. Cercherò di arrivarci il più veloce possibile ora, così non staremo troppo tempo. L'intero tema è separare il primo capitolo è separare Gesù da qualsiasi profeta o qualsiasi legge o così via e mostrare chi Gesù è. Guardate ora, Dio, iniziamo, la prima parola, Dio, il Dio, molte significa che in passato, tempo passato, dopo aver molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti. Ora vedete, Dio, molte volte, in passato, parlò ai padri per mezzo dei profeti. Ecco come lui doveva dare il suo messaggio attraverso il suo profeta. Dio mandava il suo profeta come Elia, Geremia, Isaia. E se noterete, in tutta la storia del mondo, la Chiesa non ha mai prodotto un profeta. Investigatelo nel Vecchio Testamento, Nuovo Testamento o in questo giorno, nell'ultimo giorno. Mostratemi un profeta che sia mai stato suscitato da una chiesa nell'ultimo giorno. Mostratemene uno che ne sia mai venuto fuori. E mostratemi una volta in cui un profeta, un vero servitore di Dio, che il sistema ecclesiastico del mondo non l'abbia condannato. Pensateci, Geremia, Isaia per tutto il Vecchio Testamento condannano ciò. Gesù disse, voi che adornate le tombe dei profeti e le imbiancate e ce li avete messi voi! Proprio così! La Chiesa continua ciò. Guardate San Patrizio, voi cattolici lo reclamate, non è più cattolico di me, proprio così, ma voi lo reclamate. Guardate San Francesco d'Assisi, lo reclamate, non è più cattolico di me. Guardate Giovanna d'Arco, l'avete bruciata al rogo come strega perché vedeva visioni ed è spirituale. L'avete bruciata al rogo e quella donna chiedeva a gran voce misericordia e loro l'hanno bruciata al rogo. Circa 100 anni dopo scoprirono che era una profetessa, era una servitrice di Dio. Oh, certo, avete fatto una grande penitenza, avete disseppellito il corpo dei preti e li avete gettati nel fiume. Voi adornate le tombe dei profeti e voi li avete messi là, giusto? Il sistema ecclesiastico non ha mai prodotto un uomo di Dio, non l'ha mai prodotto, non lo ha prodotto oggi e non lo produrrà mai. La religione organizzata non è mai stata il tema di Dio. La più vecchia chiesa organizzata al mondo è la Chiesa Cattolica, Lutero la seconda, poi venne Zwingli, dopo Zwingli venne Calvino. Calvino, in seguito l'anglicana, gli anglosassoni li appoggiarono, poi la Chiesa Anglicana e il re Enrico VIII quando protestò e così via, e proseguendo la metodista di Wesley e i nazareni, i pellegrini della santità, e proseguendo fino all'ultima e la pentecostale, tutte organizzate. E la Bibbia insegna chiaramente che la Chiesa Cattolica è una donna di cattiva fama e le chiese protestanti e le loro organizzazioni sono le sue figlie. Apocalisse 17 è proprio così. Così loro sono non le persone ora, ce ne sono di buone in tutte quelle chiese, persone sante, salvate, ma Dio non chiama il suo popolo per mezzo di un'organizzazione, li chiama come singoli. Dio tratta con i singoli, sia che tu sia metodista, battista, protestante e cattolico o quel che sei. Dio, prima della fondazione del mondo, ti conobbe e ti ha predestinato a vita eterna, o sei stato predestinato a eterno smarrimento. Lui non voleva che avreste dovuto perire, che voi periste, ma essendo Lui infinito, doveva conoscere la fine dal principio, altrimenti non è Dio. Così Gesù non venne in terra solo per dire, beh, vedrò se qualcuno sarà se agisco e muoio in una maniera dura, forse penseranno, bene, io ciò persuaderà i loro cuori e loro... Dio non gestisce i suoi affari in quel modo. Gesù venne per uno scopo specifico, cioè salvare coloro che Dio... prima della fondazione del mondo sapeva sarebbero stati salvati. Lui ha detto così, proprio così. Così siete, non è colui che vuole né colui che corre, è Dio che fa misericordia. Paolo ha detto questo, lo stesso uomo qui. Disse, ecco perché Dio poté dire prima che Esaù o Giacobbe fossero nati, lui disse, amo uno e odio l'altro. Prima che uno dei due ragazzi fosse nato, Dio sapeva che Esaù era un truffatore e sapeva che Giacobbe era un... Lui amava la sua primogenitura, così lui sapeva ciò prima che il mondo fosse mai formato. Ora scopriremo tra un minuto chi era che sapeva ciò. Questo capitolo ce l'ha. E Dio, molto tempo e in diversa maniera, ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. In questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. Ha fatto cosa? Ha parlato a noi in questi ultimi giorni mediante il suo figliuolo. Ora, in che modo pensereste allora che cosa sarebbe un profeta? Avremmo allora un profeta di questo giorno? Assolutamente. Parlerebbe lui tramite ciò? Certo, ma colui che i profeti del tempo passato erano lo spirito di Gesù Cristo. Ora, comprendiamolo correttamente, perché non penso venga recepito bene. Ora, questa è come la scuola domenicale, perciò vogliamo comprendere questo chiaramente, vedete? Notate, prendiamo lo spirito di Dio che era in Mosè, perfettamente il... è la prefigurazione di Gesù Cristo. Tutti i personaggi del Vecchio Testamento prefigurano la croce. Mosè, un figlio nato speciale, nascosto nei giunchi, portato via dai suoi genitori, eccetera. Era un re, ovvero una guida, legislatore, intercessore, sacerdote. Tutto quello che lui era prefigurava Cristo. Osservate Giuseppe, amato da suo padre, odiato dai suoi fratelli, è venduto per circa 30 pezzi d'argento, gettato in un fosso, apparentemente morto, tirato fuori nella sua persecuzione, il coppiere salvato e il macellaio perduto, i due ladri alla croce. E poi quando uscì da quel fosso e fu posto alla destra del faraone, la più grande commerciale, la nazione che sgominò il resto del mondo, e nessuno poteva venire da faraone, eccetto coloro che venivano tramite Giuseppe. Gesù seduto alla destra di Dio, e nessuno può venire a Dio se non attraverso Cristo. E quando Giuseppe lasciava quel trono e se ne andava, degli uomini andavano innanzi a lui gridando e suonando trombe, suonare la tromba dicendo: inginocchiatevi, Giuseppe sta arrivando. E quando Gesù viene, una tromba suonerà e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà: sì Signore, lui era lì. E quando Giuseppe morì, lasciò un memoriale a quelli che stavano aspettando la liberazione. Ho posato la mia mano sulla vecchia bara non molto tempo fa. Era fatta di piombo e il suo corpo doveva stare, le sue ossa. Disse: non seppellitemi qui, poiché un giorno Dio vi visiterà. Lui era un profeta. Dio vi visiterà. E disse: quando salite alla terra promessa, portate le mie ossa. Lì un vecchio ebreo con la schiena percossa e sanguinante poteva guardare lì in quella bara e dire: un giorno usciremo. Gesù lasciò un memoriale, una tomba vuota. Un giorno quando andremo al sepolcro e i nostri cari, e sentiremo quelle piccole vecchie zolle quando si dirà: cenere alla cenere, polvere alla polvere e terra alla terra. Ma fratello, possiamo guardare dall'altra parte del mare, verso una tomba vuota. Un giorno usciremo da qui, andremo a casa. Lui verrà. Tutto era simbolizzato. Osservate Davide, rigettato dal suo stesso popolo, detronizzato dal suo stesso popolo. Essendo un re di Gerusalemme, fu cacciato da Gerusalemme dal suo stesso popolo. E mentre saliva il Monte degli Ulivi, guardò indietro e pianse. Era rigettato. 800 anni dopo, il figlio di Davide, re di Gerusalemme, si sedette sulla collina e pianse perché era rigettato. Quello era lo spirito di Cristo in Davide. Tutto prefigurava la croce. Quei profeti in passato parlavano nel suo nome, vivevano nel suo nome, agivano nel suo nome. Certo, Dio molte volte in molte maniere parlò ai padri tramite i profeti, ma in quest'ultimo giorno tramite suo figlio. Così i profeti e gli uomini spirituali oggi sono solo il riflesso di Cristo. Lì prendevano posizione per mezzo della legge, osservate. Qui prendono posizione guardando indietro nell'altra direzione attraverso la grazia. Questo in Ebrei 11, l'ultimo capitolo, mi sono spesso chiesto questo, nell'ultimo capitolo, l'ultima parte dell'undicesimo capitolo di Ebrei, quando lui parla di Abramo. Il grande capitolo di fede, e alla fine lui disse: andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, e bisognosi e segati, andarono attorno, nessun posto dove andare, odiati e disprezzati e perseguitati, dei quali questo mondo non è degno di tali persone. Allora Paolo si alza e dice: ma senza di noi loro non son perfetti, poiché loro guardavano solo alla croce e noi guardiamo attraverso la croce. Noi abbiamo lo spirito di Cristo dopo che esso è divenuto carne umana e ha abitato fra noi. Noi siamo venuti qui tramite lo Spirito Santo, che è un piano di gran lunga migliore. E a volte mi chiedo oggi il cristianesimo cosa si aspetti. Un predicatore che va con una tenda dovrà essere o una nuova chiesa o una nuova carica che si definisce profeta, sale lassù, dice: ebbene, se mi daranno così tanti soldi, se posso avere la macchina migliore, se il mio salario sarà aumentato ogni 6 mesi. Dobbiamo avere il meglio, dobbiamo avere le case migliori, dobbiamo avere i vestiti migliori. Cosa faremo quando staremo in presenza di quegli uomini che andarono in pelli di pecora e in pelli di capra, nessun luogo dove poggiare il capo, andando attorno nei deserti? E qualcuno può prendersi gioco di noi e noi siamo pronti a lasciare la chiesa e a non tornarvi più. Quel che oggi il cristianesimo richiede, dovremmo vergognarci di noi stessi. Oh Dio, abbi misericordia di noi. In quel giorno egli parlò tramite i profeti, ma oggi tramite suo figlio. Quella era la parola di un profeta là, questa è la parola del figlio oggi. Oh, benedetto sia il nome del Signore. In altre parole, se guardate all'ombra, al negativo, potreste fare un errore. Ma questa è sviluppata, la foto è chiara. Quello era tramite il profeta. Questo è tramite suo figlio, quello era tramite un negativo, questo è tramite un positivo. Ah, Lo vedete? Non c'è modo di perdere! È una cosa positiva! Oggi per mezzo di suo figlio! Oh, quanto è meraviglioso! Che gli ha costituito erede! Oh, mai! Erede di tutte le cose! Cos'era? Era una nomina! Oh, ascoltate, lui fu costituito, Cristo lo fu, erede di tutte le cose. Oh, il diavolo lo sapeva dal giardino d'Eden, vedete? Quando il diavolo lì udì quella parola quel giorno nel giudizio di quelle persone, disse, poiché venite dalla polvere, polvere ritornerete, e la progenie della donna schiaccerà la testa del serpente. Una progenie promessa. Satana aspettava costantemente quella progenie. Quando Abele nacque lui disse, eccoti, ecco la progenie, e uccise Abele, suo figlio Caino uccise Abele. E non appena Abele morì disse, ho la progenie, lo uccise, disse, ce l'ho. Ma la morte di Abele, la nascita di Seth, fu di nuovo la risurrezione. Osservate come vengono tramandate. Quella linea di Seth fu tramandata, un umile uomo giusto proseguì attraverso Enoch, proseguì fino a Noè, fino alla fine della distruzione antidiluviana. Osservate la linea di Caino, divennero persone abili, istruite, scienza. Non dice la Bibbia, non disse Gesù che i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli del regno? Guardate oggi il lato di Caino ancora oggi, abili, istruiti, scettici, molto religiosi, vedete, molto religiosi però scienziati, costruttori, grandi uomini. Prendete i grandi uomini, osservate Thomas Edison, molti grandi uomini, osservate Einstein, le cosiddette menti del mondo oggi, le menti del mondo, ma noi non cerchiamo di usare le menti, lasciamo che la mente che era in Cristo sia in noi e guardiamo a questa parola e chiamiamola così. I medici, sebbene rendiamo loro onore con qualsiasi cosa abbiamo, però la maggior parte è scettica, agnostica. Osservate oggi le persone abili ed intelligenti. Sono su quella parte laggiù, la parte di Caino. Ma osservate gli umili e i mansueti. Lì è di nuovo la vostra risurrezione. Oh, benedetto sia il nome del Signore. Ecco. Notate, lui lo fece erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi. Chi creò i mondi? Cristo. Cristo creò i mondi, sì signore. Andiamo un po' più avanti. Il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua presenza, lo splendore della gloria di chi? Della gloria di Dio. L'impronta di quale presenza? Di Dio! Oh, amo questo! Oh, l'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola. Ecco, la parola che sostiene tutte le cose. Gesù disse in Matteo 24, cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Lui sostiene tutte le cose. La scienza cerca di sminuirla e dice, è un libro vecchio, è stato tradotto. Persino la Chiesa Cattolica Romana, il Vescovo Sheen, disse, è stata tradotta 4 o 5 diverse volte. Ne è rimasto poco, se si dovesse vivere tramite essa, non si potrebbe. Però lui sostiene tutte le cose tramite la sua parola. Amen! Ecco cosa ne penso. Credo la Bibbia. La parola della sua potenza. C'è potenza nella parola. Quando ebbe fatta la purificazione dei nostri peccati, guardate qui, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Cosa cerca di fare Paolo? Cerca di mostrare che Dio aveva determinato tutte le cose in Cristo e Cristo era l'impronta di Dio. Tutto il resto del capitolo tratta di come lui fosse più in alto degli angeli, più in alto di ogni potestà, gli angeli lo adoravano, Paolo cercava di magnificarlo. Ora voglio cercare, se non vado oltre a questo, il resto adesso è semplicemente magnificare Cristo. Quel che Paolo dice qui, come nell'undicesimo capitolo, è tutto tratta del parlare del mondo. Lui disse, a quale angelo, disse lui, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, vedete? Alla fine del mondo loro periranno, il mondo perirà, ma il e tutte le cose del mondo periranno e le ripiegherebbe come una veste, sarebbero vecchi e mutati e sarebbero passati, ma tu rimani per sempre, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato e non perirai mai, seduto alla destra della maestà. Cosa significa destra? Non che Dio abbia una mano destra sulla quale sieda qualcuno. Destra significa la potenza e autorità, che ha l'autorità di ogni cosa in cielo e in terra, e tutti i cieli e la terra sono stati fatti da Lui. Ora, chi è questo grande individuo, questo grande tipo? Cristo, qui, Dio nel Padre, Figlio e Spirito Santo, non è... È una trinità, ma non è una trinità di persone, è una trinità d'ufficio di un solo Dio. Lui era il padre che guidava i figli di Israele, quello era il suo ufficio, il grande Geova Padre, e lui abitò sulla terra chiamato il Figlio, e ora lui abita nella sua Chiesa, chiamato lo Spirito Santo, non tre dei, un Dio in tre uffici, Padre, Figlio e Spirito Santo. Le persone cercano di renderlo tre diversi dei, Dio il Padre. Ecco la ragione. I giudei non potreste mai, non porterete mai questo ad un giudeo. No, quello lì non può. Ha un comandamento che io sono un solo Dio. C'è solo un Dio. In Africa si battezza in tre modi diversi. Battezzano una volta per il Padre, e una volta per il Figlio, e una volta per lo Spirito Santo. La missione della fede apostolica, loro battezzano tre volte a faccia in avanti per la sua morte. Quel che si chiama il pieno Vangelo sulla costa ovest, ovvero la costa est, battezza tre volte all'indietro. Diceva che lui, per la sua sepoltura. E diceva che quando lui morì cadde in avanti. Un altro disse, aspetta, un uomo si seppellisce di schiena. Semplicemente piccole cose tecniche, quando sono tutte e due sbagliati secondo la scrittura. Questa è l'Urim Tumim, questo sistema la cosa. Ora qui, rappresentiamolo e vediamo che aspetto ha stasera. È qui, se volete vederlo. In tutti i 25 anni circa in cui sono stato un ministro, l'ho studiato. E mi sono spesso meravigliato dei doni nella Chiesa. Cosa sono quei doni? Profezia, parlare in lingue, interpretazione di lingue, rivelazione divina, eccetera. Tutto quello viene per mezzo di Cristo. Osservate ora. Cristo è il capo di tutte le cose. Lui è il capo della Chiesa. E avete visto mai un grande diamante? Un grandissimo diamante tagliato bene fa saltare via da esso piccoli frammenti tagliati da esso. Quello fa un diamante puro. Perché cosa sono i frammenti? Il vero diamante, la maniera in cui viene fuori, è stato battuto, il vero diamante, quando viene trovato. Sono stato a Kimberley. Voi, molti di voi, avete sentito che si possono raccogliere diamanti sulla strada. Quello è giusto. Io e Billy e il signor Bosworth, il presidente delle miniere di diamanti di Kimberley, prese, era il mio usciere là nella riunione. E ci hanno portato là e fuori dal, per estrarli, scavano circa 1700 piedi sottoterra. Vengono fuori una pietra blu intenso come questa pietra blu che avete nei dintorni. E per estrarli mettono quegli indigeni a 1700 piedi nel sottosuolo per mantenere il prezzo elevato. Se andaste al fiume lì, lo fanno sorvegliare per centinaia di miglia. Prendete due secchi da 10 galloni, disse lui, e prendetelo pieno di sabbia, e se riusciste ad andare a casa con esso, sareste multimilionari. Talmente tanti diamanti ci sarebbero, ma devono lavorare ed estrarli per mantenere il prezzo elevato. Ora, il diamante, quando è estratto, è solo simile ad un grosso pezzo di vetro, liscio e rotondo. C'è un diamante blu, diamante nero, smeraldo, ed un diamante chiaro, diamante bianco. Ma quando è estratto, poi quando è formato e messo in uso, c'è una parte di quel diamante che deve perdersi, e si devono staccare i frammenti. Si colpiscono piccoli frammenti, perché quando viene alla luce diretta, in quel modo fa un luccichio. Il frammento, quel che fa il luccichio, è la maniera in cui è tagliato. È tagliato, frammentato, e poi quando avviene, ciò genera un luccichio. e uno farà una luce verde, l'altro farà una luce blu e forse un altro luce smeraldo e luce rossa, ed esso emana differenti luci come il colore di un arcobaleno. Lo chiamano il fuoco nel diamante. Ora, ognuna di quelle luci rappresenta i doni, ma è soltanto Cristo è il diamante, e Lui era colui che venne e fu fiaccato e ferito e tagliato affinché potesse riflettere se stesso quale luce per il mondo. Lui è il diamante principale. Potreste immaginare, prima che ci fosse perfino una terra, prima che ci fosse una luce, prima che ci fosse una stella, prima che ci fosse qualsiasi cosa. C'è una grande fonte che emana di spirito, e da questa fonte usciva l'amore più puro, perché non c'era niente che venisse da essa se non amore. Ora, noi, quel che noi chiamiamo amore oggi, è un amore pervertito, ma proprio quando otteniamo un'essenza o un pochino di quell'amore in noi, esso cambia tutta la nostra opinione. Poi da lì veniva un altro ruscello, da questa fonte principale, il diamante, ed era chiamato giustizia, assolutamente giustizia. Ora, ecco perché abbiamo dovuto avere la legge, ecco perché la legge deve avere il giudizio. Se nessun giudizio segue la legge non fa alcun bene. E quando il giudizio fu oltrepassato dalla legge, che porta morte, e non c'era nessuno che poteva pagare la pena, se non Dio stesso! E Lui pagò la pena della nostra morte e prese su di sé i nostri peccati affinché noi potessimo essere la giustizia di Dio mediante Lui. Ora, quando queste grandi luci venivano fuori, ovvero grandi raggi di spirito, amore, pace, ecco tutto quello che c'era, quella. Non c'era nessuna sofferenza, non c'era nessun odio, né nessuna malizia. Non poteva venire da questa fonte. Quella era Geova Dio. Ed ora, come la chiamano i teologi, da quella procedette una teofania, che era chiamata nello scritturale il Logos che uscì da Dio. È difficile da spiegare, ma era una parte di Dio. Ora, ecco cosa accadde. Oh, scusatemi, io continuo su questo. Questo mi porta proprio dove io l'amo, vedete? Il Logos è questa grande fonte di spirito che non aveva inizio né fine. Questo grande spirito iniziò a prendere forma nella creazione e il Logos che uscì da essa era il Figlio di Dio. Era la sola forma visibile che avesse lo spirito ed era una teofania che significa un corpo e il corpo era simile ad un uomo. Mosè lo vide quando passò per il vicino alla roccia e lo guardò, disse, era simile alla parte posteriore di un uomo. È lo stesso tipo di corpo che riceviamo quando qui moriamo. Se questa tenda terrena viene disfatta, ne abbiamo già una che aspetta. Era quella, e quella era la teofania che era il Figlio di Dio. Quel Figlio, quel Logos, divenne carne perché noi fummo messi nella carne. E la teofania, il Logos, divenne carne qui in mezzo a noi. E non era nient'altro che il luogo di dimora, poiché quell'intera fonte dimorava in Lui. Oh, lo vedete? Eccolo, era Lui che in... Guardate qui, sfogliamo ora rapidamente in Ebrei al 7° capitolo, solo per un momento di grazia, se Dio vuole. Vediamo qui che aspetto ha ora. Abramo! Quanto tempo abbiamo? Abbiamo 10 minuti, benissimo. Afferriamo questo, poi lo completiamo la prossima, ovvero domenica, se il Signore vuole. Abramo ritornava dalla battaglia del re, poiché questo Melchisedec, re di Salem, quanti sanno qui chi cos'era Salem? Gerusalemme. Re di Salem, principe del Dio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta del re e lo benedisse. Ascoltate, a cui Abramo diede anche la decima d'ogni cosa.
First being by interpretation the king of righteousness.
Il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è il re di giustizia, poi anche il re di Salem, vale a dire il re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fin di vita.
A king come down from Salem and met Abraham coming from the slaughter of the kings, and this king didn't have no father, had no mother, had no beginning of days or ending of life. Who did Abraham meet?
Un re scese da Salem e incontrò Abramo che veniva dalla battaglia dei re, e questo re non aveva padre, non aveva madre, non aveva principio di giorni né fin di vita. Chi incontrò Abramo? Ora pensateci, non aveva padre, non aveva madre, non aveva un tempo di inizio e non ha un tempo in cui finirà. Perciò, quello stesso re di Salem deve essere vivo oggi. Amen. Lo vedete? Era quella teofania che era quel figlio di Dio. Cos'è Salem? Quella Gerusalemme che è al di sopra, che Abramo, essendo benedetto, stava cercando, trovando, cercando di trovare la città il cui costruttore e fattore era Dio. Andò attorno con pelli di pecora e pelli di capra ovunque bisognoso, vagando, e cercava una città il cui costruttore e fattore era Dio, e incontrò il re di quella Salem. Scendendo, egli pagò la decima di tutto il bottino. Amen! Era lui! Oh, fratello Graham, era lui! Era lui! Abramo lo vide di nuovo. Un giorno era seduto nella tenda. Guardò venire lassù e vide arrivare tre uomini. Sapete, c'è qualcosa di particolare riguardo ad un cristiano. Egli riconosce lo spirito quando lo vede. Quando lui lo riconosce. C'è qualcosa di spirituale riguardo a ciò. Le cose spirituali vengono distinte spiritualmente. Lo sapete? Sì, lui riesce a distinguerlo se è nato davvero. Le mie pecore conoscono la mia voce. E lui riconobbe che c'era qualcosa di particolare. Corse fuori, disse, entra mio signore, siediti, fermati un po', andrò a prendere un boccone di pane e lo metterò nella tua mano, laverò i tuoi piedi, riposati, poi prosegui per il tuo viaggio, poiché tu sei venuto per visitarmi. Lassù, nel paese arido, prendendo la dura via, la via coi pochi disprezzati del Signore, mentre Lot, il nipote laggiù, viveva nelle ricchezze, però viveva nel peccato. Ecco cosa produce la maggior parte delle ricchezze. È peccato! Così Abramo li condusse lì, mentre prendeva un po' d'acqua e lavava i loro piedi, corse verso il vitello e prese un vitello grasso dalla mandria e lo uccise, lo diede ad un servo per prepararlo e disse, Sara, impasta la tua farina. Sapete cosa è impastare, cosa significhi, sapete? La mamma soleva avere un vecchio quasi come un cuneo che aveva nel barile di farina. Ne avete mai visto uno con un setaccio? E c'era un cuneo là dentro, si setacciava la farina, sapete? E diventava pesante così e si setacciava da un punto all'altro, per dire. L'ho visto fare alla mamma molte volte. Il cuneo aveva una piccola cosa rotonda che ha sopra un crivello metallico. Ci metteva sulla farina e la setacciava così, sapete? E vi dava dei colpetti avanti e indietro così. Poi prendeva il cuneo e lo setacciava intorno così per farla scendere tutta. E quando dobbiamo andare a macinare la nostra farina al vecchio mulino e le grandi vecchie macine, sapete, pesanti, si faceva vero pane di gran turco. Con un po' potevate russare tutto il giorno. Poi allora disse, impasta della farina velocemente e fa delle focacce qui sul focolare velocemente. E munsero la mucca e presero del latte e lo presero, lo sbatterono e ne fecero del burro. E poi andarono ad uccidere il vitello e presero della carne e frissero la carne, presero il latticello, il pane di gran turco e presero del burro da mettere sulle focacce calde. Oh, è davvero buono! E ve lo spalmarono tutto sopra e lo portò fuori e si sedette con questi tre uomini. E mentre mangiavano continuavano a guardare verso Sodoma e dopo un po' si alzarono ed incominciarono ad allontanarsi. E disse, Abramo, disse, non me lo celerai. Non posso celarti quel che io farò. Andrò laggiù. I peccati di Sodoma sono arrivati al mio orecchio. Chi era quell'uomo? La polvere su tutti i suoi vestiti. È seduto là mangiando la carne di un vitello e bevendo latte di mucca e mangiando delle focacce di gran turco e del burro. Chi è questo strano tipo? Due, ovvero tre, seduti lì. La polvere su tutti i suoi vestiti. Oh, sì, veniamo da un paese lontano. Sì, molto lontano. E così lui disse, bene, chi erano? Lui disse, non posso celarlo ad Abramo, considerando che lui è l'erede della terra. Amen. Io rivelo i miei segreti, in altre parole, a coloro che sono eredi della terra. Ecco dove la Chiesa oggi dovrebbe trovarsi, proprio così. Afferrare i segreti di Dio, sapere come comportarsi e agire e cosa fare, come camminare e come vivere. Noi siamo eredi della terra, giusto? Lui lo rivela a te perché non terrà niente da parte. Ecco perché stiamo osservando queste cose venire a compimento. Il mondo dice, ah, è un mucchio di fanatismo, lasciate che lo dicano, l'erede della terra sa queste cose. Poiché saranno chiamati figlioli di Dio, benedetti coloro che sono mansueti, perché essi erederanno la terra. Lui fa conoscere loro i suoi segreti, li rivela loro, mostrando loro cosa fare e come vivere, abbandonando le cose del mondo, camminando piamente e vivendo piamente in questo mondo presente, camminando insieme a Lui. Lasciate che il mondo dica quel che vuole. Così lui disse, non posso celare questo segreto ad Abramo, perché considerando che lui è l'erede della terra, ma disse, scenderò a distruggere Sodoma, sto andando laggiù. Cosa farai, mister? Da dove vieni? Di che si tratta? Venne a scoprire, lui disse, ed un'altra cosa, Abramo, tu hai atteso 25 anni per questa promessa che ti ho dato. Avevi già tutti i pannolini di stoffa, le spille ed ogni cosa per questo bambino 25 anni fa. Hai continuato ad aspettarmi. Ora ti visiterò circa nel tempo della vita, in accordo al tempo della vita, il mese prossimo sarò con te. E Sara, dietro nella tenda? E quest'uomo aveva la schiena girata verso la tenda, parlando ad Abramo così. E Sara fece, E gli disse, cosa ha fatto ridere, Sara? Oh, 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 che ne è di questo? Era a dir poco telepatia, non è vero? Cosa ha fatto ridere, Sara? Sara disse, no, non ho riso. Disse, oh, sì, hai riso. Lei aveva paura, tremava. Chi era quello da sapere quello che lei stesse facendo dietro nella tenda? Si tratta di quello stesso Dio che è con noi oggi. Lo stesso, lui sa tutto, vedete? Lo rivela solo quando ne avete necessità, vedete? Per cosa ridi? Vedete? La sua schiena girata. La Bibbia lo ha dichiarato che la sua schiena era girata verso la tenda. Però lui lo sapeva. Cosa fa lei là dietro facendo così, vedi? Così lui disse, io ti visiterò. Chi è questo strano individuo? Sapete cosa accadde? Andò là fuori e svanì. E la Bibbia disse che quello era l'onnipotente Dio Geova, quella grande fonte, quella teofania, quel Logos. Un certo predicatore mi disse qualche tempo fa, disse, fratello Branham, non penserai davvero che quello era Dio, no? Dissi, la Bibbia disse che era Dio, Elohim, il quale lui era l'onnipotente Dio, l'El Shaddai, proprio così, il donatore di forza, colui che soddisfa. Amen. Oh, mi sento religioso. Pensateci qui come egli è ora. Vi mostrerò qui chi lui è e poi vedrete chi è il figlio. Era Gesù, prima che avesse il nome umano Gesù. Stava lì alla fonte quel giorno e loro bevevano tutti, sapete, e avendo le acque che erano nel deserto e cose simili, egli disse loro mangiavano la manna. Disse, lui disse, i nostri padri mangiarono manna nel deserto per 40 anni. Lui disse, e sono tutti morti. Disse, io sono il pane di vita venuto da Dio, dal cielo. Chi mangia questo pane non morrà mai. Disse, bene, i nostri padri bevvero dallo spirito, da una roccia spirituale che era nel deserto che li seguiva. Disse, io sono quella roccia. Gloria! San Giovanni, al sesto capitolo. Ebbene, dissero loro, che cosa? Sì, proprio così. Ebbene, disse, tu sei, non hai nemmeno 50 anni. Certo, il suo operare lo faceva sembrare un po' vecchio, ma aveva solo 30 anni. Disse, sei un uomo di nemmeno 50 anni e dici che hai visto Abramo, che è già morto da 8 o 900 anni? Ora sappiamo che sei un diavolo. Egli disse, prima che Abramo fosse, io sono. Eccolo, chi era l'io sono? Un nome perpetuo per tutta la generazione. Era là quella colonna di fuoco nel pruno ardente. Io sono colui che sono. Era lì quella teofania che egli ha fatto qui, chiamata il figlio di Dio. L'io sono, il Geova. Tommaso disse: Signore, mostraci il Padre, ciò ci basterà. Disse: sono stato tanto tempo con voi, non mi riconoscete? Disse: quando vedete me, vedete il Padre. Perché dici, mostraci tu il Padre? Io e il Padre siamo uno. Il Padre mio dimora in me. Io sono solo un tabernacolo chiamato figlio. Il Padre dimora in me. Non io faccio le opere. È il Padre mio che dimora in me. Lui fa le opere, non io. Ora, stando in piedi là dietro di nuovo, Mosè vide lui, la sua parte posteriore, disse, sembrava la schiena di un uomo, il Logos che procedette da Dio. Cosa accadde poi? Questo era Dio, e la ragione per cui divenne da Logos a carne, cosa? Come accadde? 5 minuti prima lui era il Logos, ma cosa fece? Solamente si protese. Ora, i nostri corpi sono fatti di 16 differenti elementi del mondo, lo sappiamo. È fatto di potassio, è un po' di calcio, è petrolio, è luce cosmica, è atomi, e così via. Il tutto legato insieme e costituisce questo corpo che viene dalla polvere della terra. Mangiate cibo, appena mangiate il cibo, quello si muta in dalla polvere, ed esso è venuto dalla polvere e continua. La vostra carne, per quanto riguarda la carne, non è diversa da quella di un cavallo, di una mucca o di qualsiasi altra cosa. È soltanto carne. Ragazzo, tu glorifichi la carne, ma quello spirito ha dentro un'anima, fratello mio. Proprio così. Ma la tua carne è semplicemente polvere della terra, come l'animale. La tua carne non è più che di un animale. E se desideri la carne, le cose che vedi, desideri donne, desideri tutte queste differenti cose, rimani ancora animale, proprio così, non dovresti farlo, lo Spirito di Dio ti guiderà avanti e ti metterà su un piano più in alto di quello, è proprio così. Ora, è qui questa grande teofania che sta lì, cosa? Quel grande Geova Dio, sapete cosa disse? Si allungò e prese una manciata di atomi, prese un po' di luce, e la versò in lui in questo modo, fece... Un corpo e semplicemente vi entrò dentro, è tutto. Disse, vieni qui, Gabriele, quel grande arcangelo, fece, entra in quello. Vieni qui, Michele, l'angelo alla sua destra. Tu entra in quello. Dio e due angeli scesero qua giù in carne umana e bevvero il latte di una mucca, mangiarono burro di latte e mangiarono pane di gran turco e mangiarono carne di vitello. Due angeli e Dio, lo ha detto la Bibbia. Era Melchisedec che Abramo incontrò, venendo dalla battaglia dei re. Era il figlio di Dio. Proseguite qui in Ebrei al 7, disse, ma fatto nell'ordine di rassomiglianza del figlio di Dio. Eccolo, fece tutte le cose tramite lui e andò là fuori e mutò quella polvere di nuovo in polvere e rientrò nella gloria. E gli angeli non appena liberarono Lot, la signora Lot, e lei continuava a guardare indietro, e gli disse loro di non farlo più, e rientrarono di nuovo nella presenza di Dio. Ora, che grande speranza abbiamo in questa grande fede che serviamo stasera! L'Iddio vivente, il Geova, la colonna di fuoco, è con noi! Mostra se stesso in potenza e in azione e nella magnificenza! Ha permesso che loro scattassero la sua foto, lo stesso Geova, il figlio di Dio, che venne da Dio, ritornò a Dio e dimora nella sua chiesa per sempre. Eccolo. Ha i nostri nomi sul suo libro, con un giuramento fatto su se stesso, poiché non c'è nessuno più grande su cui possa giurare che ci risusciterà nell'ultimo giorno. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quello stesso potrebbe allungarsi e afferrare una manciata di calcio e potassio, fare ed eccovi di nuovo, e il mio nome è sul suo libro. Oh, perché mi preoccupo di quanto curve diventano le mie spalle, di quanto invecchio? Certo che no, nemmeno un po' di preoccupazione. Fratello Mike, uno di questi giorni, benedetto il tuo cuore, fratello, quando quella grande tromba verrà, quel suono, e quel Giuseppe si farà avanti. Alleluia! Egli dirà, figli, sarete lì, fatti a sua somiglianza, per sempre giovani, la vecchiaia è passata, la malattia, i problemi, le afflizioni sono svanite, gloria sia al vivente Dio. Ecco tramite chi lui parla oggi, suo figlio. Molte volte ed in molte maniere parlò attraverso il profeta, ma in quest'ultimo giorno attraverso suo figlio, Cristo Gesù. Egli parla ad ogni cuore umano che ha chiamato. E se avete mai sentito la sua voce o l'avete udito bussare al vostro cuore, per favore, non respingetelo. Preghiamo. Padre Celeste, come siamo felici di sapere stasera l'apertura di questa lettera di Ebrei, di come Paolo ritornasse direttamente ai Vangeli. Non si basava affatto su un sentito dire, nessuna esperienza. Voleva che noi sapessimo quale fosse la verità. E andò dritto indietro ai Vangeli e lui, indietro nel Vecchio Testamento, al Vangelo che fu loro predicato, e vide là attraverso il Vecchio Testamento tutte le ombre e i simboli. Ecco perché stasera abbiamo questo grande libro di Ebrei e lo vediamo, Signore, e l'amiamo. E durante le epoche esso è stato bruciato, è stato disperso, si è cercato di sopprimerlo, ma lei ha proseguito ugualmente, poiché tu hai detto: cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Allora lo scettico direbbe: ebbene, tu hai detto Paolo ha scritto questo. Non Paolo, ma Dio che era in Paolo, quell'essere creativo che era dentro Paolo, proprio come era in Davide quando disse: non permetterò che il mio santo vegga la corruzione, nemmeno lascerò la sua anima all'inferno. E il Figlio di Dio prese quelle parole da quel profeta ed andò dritto nel cuore dell'inferno e disse: distruggete questo tabernacolo e io lo riedificherò in 3 giorni. E lo fece, perché la parola di Dio non può fallire, nemmeno uno iota può fallire. Quanto ringraziamo Dio per questo grande Urim Tumim, e per sapere che le nostre esperienze stasera, Signore, sfolgorano qui su questa Bibbia. Siamo nati di nuovo, abbiamo lo Spirito Santo. Caro Dio, se c'è un uomo o una donna qui dentro stasera, ragazzo o ragazza, che non sia mai stato testimone di questo, come potrebbero risuscitare se non ci fosse vita là dentro? Oh, loro dicono: io ho la vita, ma la Bibbia disse: colei che vive nel piacere è morta mentre vive. Dite di avere la vita, ma siete morti. Tu asserisci, disse la Bibbia, che hai la vita, ma sei morta. Tu dici di essere ricca e non hai bisogno di nulla, ma non sai che sei miserabile, povera e nuda e cieca e non lo sai. E quella è la condizione delle chiese stasera, Signore. Come loro mancano queste grandi, preziose cose. Sapere che il grande Geova Dio, che può solo produrre per... Egli disse: portatemi quei pesciolini. Dovette prendere il pesce per farne qualcosa, mostrando che la risurrezione doveva essere qualcosa, aveva qualcosa a che farci. Non solo creò il pesce, ma creò pesce cotto, cucinò il pane e nutrì 5.000 con 5 pesciolini, pagnotte e 2 pesci. Oh, Signore, era nelle sue mani ed egli era il creatore, ma doveva avere qualcosa in mano. Dio, possiamo noi metterci nelle sue mani stasera e dire: oh Dio, prendimi come sono, e quando la fine della mia vita è giunta, fa che io vada con questa speranza che era dentro di me, sapendo che sono nato di nuovo e che il tuo Spirito mi ha reso testimonianza e ha testimoniato con il mio spirito che sono tuo figlio o tua figlia, e nell'ultimo giorno tu li risusciterai. Concedilo, Padre. E mentre abbiamo i nostri capi chini, vorrebbe qualcuno alzare la mano e dire: ricordati di me, fratello Branham, in preghiera. Voglio che Dio mi conosca prima che io lasci questa terra, che Lui mi conosca a tal punto da chiamare il mio nome. Io risponderò. Il Signore ti benedica, figliolo. Dio ti benedica. E te? E lei, signora? Qualcun altro? Alzate semplicemente la mano, dite: prega per me, fratello Branham. È quello che faremo. Dio ti benedica, giovane signora. Questo è buono. Ora, mentre il vostro capo è chino in preghiera, canterò un verso di questo cantico. Del mondo le ricchezze non bramare, esse cadran. Spera in ciò che eterno resta, e giammai passerà. Tienti alla man di Dio, che immutabile riman. Spera in ciò che eterno è, l'immutabile sua man. Mentre ora lei suona e il vostro capo chino, stenderete la mano verso l'alto, direte: sì, Signore, ecco la mia. Cosa farà questo? Mostrerà che il vostro spirito in voi ha fatto una decisione. Voglio la tua mano, Signore. Dio ti benedica, ragazzina. Alzerò la mia mano. Dio ti benedica, ragazzina, qua giù. Questo è ottimo, cara. Dio, sai, è felice di vederti fare questo. Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me. Voglio, Dio, che tu tenga la mia mano, ed in quel giorno voglio essere nella tua mano, poiché quando tu chiami io verrò. Sì, com'era Lazzaro. Dio ti benedica, sorella. Quando il viaggio hai completato, se fedele tu sarai, l'anima estasiata vedrà la dimora sua nel cielo. Allora cosa farete ora? Tienti alla man di Dio, che immutabile riman, spera sulle cose eterne, l'immutabile sua mano. Padre Celeste, diverse mani si sono alzate in questa piccola riunione stasera, che vogliono afferrare stasera la tua immutabile eterna mano, sapendo che quello è affidato a te. Tu hai detto: io, tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me, e nessuno di loro sarà perduto, e io li risusciterò nell'ultimo giorno. Non può perire, non può venire in giudizio, ma ha vita eterna, eterna, e c'è solo una vita eterna che viene da Dio soltanto, è Dio. E noi diveniamo parte di Dio a tal punto che siamo figli e figlie di Dio. Quando abbiamo lo Spirito di Dio in noi, pensiamo come Dio, pensiamo alla giustizia e alla santità e cerchiamo di vivere per piacergli. Concedi, Signore, che quel tipo di vita entri in ogni persona che ha alzato la mano, e coloro che avrebbero dovuto alzare le mani e non l'hanno fatto, prego che tu sia con loro. Concedilo, Padre. E quando il viaggio è finito, la vita è terminata, possiamo noi entrare nella pace in quel giorno con Lui, dove non saremo mai vecchi, mai ammalati, dove non ci sarà nessun problema. Fino ad allora, mantienici gioiosi e felici, lodandolo, poiché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Tutti voi credenti ora, alziamo le mani e cantiamo quel coro. Tienti alla man di Dio, che immutabile riman, spera nelle cose eterne, l'immutabile sua mano. Mormoriamolo ora. Mentre lo fate, al vostro vicino dite: Dio ti benedica, vicino. Stringi le mani a qualcuno che siede accanto a te. Dio ti benedica. Da entrambe le parti ora, da entrambe le parti, stringete le mani. Dio ti benedica, vicino. Dio sia con te. Fonda le tue speranze sulle cose eterne. Doc, so che è lì, fratello. So che sei stato lì, fratello Neville, molto tempo fa. Quando il viaggio ha completato, accadrà uno di questi giorni. Se fedele tu sarai, lì vedremo il fratello Seward. La tua anima estasiata la sua dimora mirerà. Tienti alla man di Dio. Mi piace quell'adorazione dopo il messaggio. Che immutabile rimane. Spera nelle cose eterne. L'immutabile sua mano. Molto in fretta cambia il tempo. Nulla qua giù può durar. Spera nelle cose eterne. Cerchiamo di vederlo, quell'invisibile in mezzo ora, e adoriamolo ora mentre cantiamo. Tienti alla man di Dio, che immutabile rimane. Spera solo nell'Eterno, la sua man non muterà. Pace meravigliosa. Adoratelo ora, che scende. Il messaggio è finito, è adorazione. Il nostro spirito invadi, ti prego, Signore. Nell'infinito mare d'amor. Semplicemente immergetevi in lui. Pace meravigliosa che scende. Quella grande fonte che si apre. Il nostro spirito invadi, Signore, nell'infinito mare d'amore. Non vi fa questo qualcosa? Il nostro spirito invadi, Signore, nell'infinito mare d'amor. Wonder if there's a sick person who wants to be anointed and prayed for. If there is, find your place. Is there the lady in the wheelchair there? Just let her remain. I'll come pray for her. She won't have to get the chair. Another? Non ha ciò un non so che di speciale, ricco e dolce. Mi chiedo se c'è una persona ammalata che voglia essere unta e vuole che si preghi. In tal caso fatevi avanti. Questa è la signora nella sedia a rotelle lì. Rimanga lì. Verrò, pregherò per lei. Non dovrà alzarsi dalla sedia a rotelle. Un altro? Oh, non amate questa parte del servizio? Quanti sentono, riconoscono che la presenza di Dio è qui? Ecco di cosa parlo. È lo stesso. Vi sentite come... Quanti si sentono come se potessero urlare? Ora, vediamo. Sentono come se qualcosa in voi vuole urlare, vedete? pace meravigliosa che scende dal Padre lassù. Il nostro spirito invadi, Signor, nell'infinito mare d'amor. Mentre siamo in adorazione, ungeremo gli ammalati ora e pregheremo per loro. Vuole venire da questa parte, Signora? Cosa significa questo? La preghiera della fede salverà l'ammalato. Tutti in preghiera ora, mormorate soltanto quel cantico. Pensate a Gesù che guariva gli ammalati. Ungila in olio.